Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa festa della Diedis Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, in questo momento la invochiamo per la pace in tutto il mondo, anche per la Chiesa. Essa rappresenta non tanto lei stessa personalmente, ma questa santa liturgia, la celebrazione di una martire cristiana, uccisa non perché cristiana, ma perché ebrea, rappresenta anche uno dei risultati del Concilio. La invochiamo in modo particolare per il suo popolo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo secondo, versetti 12-16. Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno. Quelli invece che hanno peccato sotto la legge, con la legge saranno giudicati. Infatti, non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù. Parola di Dio.
Ecco, i versetti di oggi indubbiamente sottolineano il versetto 11, cioè che il giudizio di Dio è sulla base delle opere ed è imparziale. Dio non fa accezione di persona, e quindi l'Apostolo qui spiega e sottolinea questo punto.
Io non è che abbia molto da dire, solo che ieri sera, leggendo, quando è stato letto il testo, mi è venuto in mente il capitolo 25 di Matteo, il giudizio finale, e lì appunto è spiegato, io l'ho visto, l'ho interpretato in quel senso.
Ma due piccole osservazioni. Intanto, e si dice appunto che i pagani non sono semplicemente dei senza legge, anzi mostrano che l'opera della legge è legge scritta in maiuscolo, quindi sarà la legge di Dio, è scritta nei loro cuori. Questo fa molta impressione, perché mi sembra così che non meno dei giudei loro hanno, anche per un'altra via, hanno la legge divina. Non credo che, come passo parallelo, ci sia, cioè l'annuncio di Geremia, io vi metterò la mia legge nel vostro cuore, non credo che sia qui, sarà il capitolo 8 che spiega questa cosa, però a me ha fatto impressione che comunque la legge divina è iscritta nei loro cuori. Ma non lo so, insomma, proprio così, riflessioni ma brevissime e senza sviluppo. E mi sembrava così che tutto converge a sottolineare invece perché poi lo vedremo, la critica nei confronti del mondo giudaico e la sua forse ostentata superiorità, perché hanno la legge e quindi c'è tutto un discorso che poi la legge è santa, la legge, però mi sembrava che qui fosse più così, no? Per sottolineare questa accentuazione di questa superiorità che i giudei, ecco, ostentano in un certo senso, perché loro hanno la legge, però se non fanno le opere della legge sono uguali ai pagani, che pur non avendo la legge fanno le cose secondo la legge. Ma l'ultimo versetto 16 è molto interessante, mi è piaciuto molto, ma non so cosa vuol dire, quando mi sembra così che questa che ha definito sui pagani, che pur non avendo la legge, ecco, se fanno le opere della legge sono giudicati dal Signore, che apparirà con chiarezza, dice. Tutto questo che ha detto Paolo apparirà con chiarezza l'ultimo giorno, il giorno del giudizio. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Tutto apparirà chiaro.
E continuando su questi pensieri, mi sembra molto pertinente appunto la citazione di Matteo 25, no, lo volevo specificare perché forse non tutti hanno, non qui ma parlo anche di chi ci ascolta, hanno presente che si tratta del giudizio finale, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e si siederà sul trono della sua gloria, davanti a lui compariranno tutte le genti. E questo è il Vangelo. Qua Paolo parla già che Dio giudicherà i segreti degli uomini, dice che questo è il contenuto del suo Vangelo, e giudicherà per mezzo di Gesù Cristo. È pertinente quel testo perché dice: il Figlio dell'uomo verrà a giudicare tutte le genti. Quindi questo potrebbe essere anche, se vogliamo, girare la pericope, la prima frase, e poi dice il giudizio. Potrebbe essere questa la prima frase del testo: questo avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno senza la legge, quanti hanno peccato sotto la legge saranno giudicati con la legge. Cioè, io sto andando a tentoni nella lettura di questa lettera, però mi sembra così, che chi ha peccato non avendo la legge ha questa sua via di ha questa possibilità, che è una grandissima apertura, come diceva Giovanna. Mi sembra un'apertura a cui forse la Chiesa è arrivata solo col Concilio. Qua si dice che i pagani che non hanno la legge, se agiscono nella legge del loro cuore, hanno la possibilità di essere salvati, anche se non sono battezzati, mi verrebbe da dire. È un'apertura enorme, che qui siamo secondo me ancora nell'ottica, non ha ancora parlato dell'espiazione compiuta da Cristo. Qua ancora non la contempla, qua è una fotografia del giudizio come avviene secondo Dio, cioè intanto che anche i pagani hanno una legge scritta per la quale si possono dimostrare che Dio ha illuminato per la sapienza, attraverso la sapienza, anche loro. Mentre Israele è giudicato secondo tutta la legge, e quindi a maggior ragione è giudicato. E io prendo come base il suggerimento che ha dato Giovanni Paolo, che la giustificazione e la salvezza non coincidono. No. Sono andata avanti nella lettura e ho trovato dei riscontri, ne dico uno per tutti, capitolo 5, versetto 9.
Esatto.
A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Quindi la giustificazione non è ancora la salvezza. Se noi, è chiaro che se noi sapessimo esattamente che problema deve affrontare Paolo, se ci fosse stato detto, ci sarebbe tutto più chiaro, ma non lo sappiamo qual è la dottrina sbagliata che lui vuole confutare. Però sicuramente qualcosa attiene al fatto che non si può presupporre, per il fatto di credere e di avere la fede in Cristo, lo dirà, poi ci sarà l'argomentazione del capitolo 3, non si può supporre che la legge è inutile e che possiamo fare il male, perché tanto si dimostra, tanto siamo giustificati da Cristo. Ma proprio perché siamo giustificati dobbiamo operare il bene, perché il frutto della giustificazione è fare il bene.
Quindi quelli che sono con la legge e quelli che sono senza la legge, quelli con la legge è il popolo dell'alleanza, non è che tutti gli altri non ebrei, gentili, sono il popolo che non ha la legge, però tutti ricevono retribuzione secondo quello che dice il versetto 13. Se mettono in pratica, quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge, saranno giustificati. Quelli che mettono in pratica la legge, però, come poi dice dopo i 14, 15, 16, anche se non hanno, diciamo, non hanno la legge, non hanno ricevuto la legge, mettono in pratica quello che è importante, questo è il mettere in pratica la legge, cioè la giustificazione, la retribuzione divina è uguale per tutti, cioè che siano il popolo della legge o il popolo che non ha ricevuto la legge, perché quello che importa per la retribuzione è quello che è stato compiuto. Poi si vedrà più avanti quello che c'è poi nel cuore, cuore circonciso o cuore incirconciso, pur però nel popolo.
Forse mi sbaglio, ma mi sembra che questa legge sia la legge data a Mosè sul Sinai. Non sia tutta la legge fatta da prescrizioni come che hanno gli ebrei, tutte le varie regole di comportamento della vita. Allora mi sembra che sia la legge data a Mosè sia come una legge naturale che hanno tutti gli uomini.
Non credo, perché altrimenti il problema di Paolo sarebbe già risolto, mentre lui sta sostenendo che Dio giudica con giustizia. E Dio non potrebbe giudicare o condannare se l'altro non è in grado di fare il bene, non lo conosce, non conosce la legge. Quindi Paolo deve dimostrare, ma sono concetti tradizionali, non è che Paolo se li inventa, deve dimostrare che tutti hanno la legge, in un modo o in un altro.
Però secondo me, scusate se intervengo, l'avevo pensato anch'io ieri, secondo me è importante distinguere, cioè quello che dice Stelvio, cioè la legge naturale scritta negli uomini non è la legge, non sono i precetti cultuali che sono richiesti solo a Israele, si parla della legge morale.
È una legge morale, cioè non uccidere e non uccidere.
No, secondo me è questo che bisogna dire, che ai gentili, capito, non sono richieste le leggi cultuali, delle leggi della purità, però i 10 comandamenti e le leggi morali sono scritte nel cuore di tutti. Bisogna distinguere tra i precetti richiesti solo a Israele e quelli richiesti a tutte le genti.
Pensavo di aver detto quello.
Mi viene da dire banalmente che la legge è imprescindibile, o perché c'è o perché manca.
Per forza.
O perché c'è o perché manca, o perché è scritta nel cuore.
Certo.
E quindi la legge, non si può prescindere dalla legge. Quanto poi all'ultimo versetto, cioè all'inevitabilità del giudizio, e cioè dell'applicazione della giustizia secondo Dio, lo afferma anche un Midrash, e cioè dice che, se non ricordo male, che se viene fatta giustizia qui, qua giù, non sarà fatta giustizia lassù, e se viene fatta giustizia lassù, è perché non viene fatta giustizia laggiù. E che comunque conviene a te che venga fatta giustizia qua giù piuttosto che venga fatta giustizia lassù.
Volevo, anch'io ero arrivata come la Sara a 5, avevo il parallelo 5-9. Però non sono sicura di aver capito bene come lei lo ha messo, nel senso che io lo intendo così. Mi ha colpito molto questa espressione, secondo il mio Vangelo. Qual è questa buona notizia che Paolo vuole dare? È il fatto che in Gesù Cristo, e per mezzo di Cristo Gesù, e da qui mi collego al capitolo 5, versetto 9, saremo salvati dall'ira, sempre per mezzo di lui, la stessa espressione, giustificati dal suo sangue. Cioè, mi sembrava che il testo volesse dire: c'è il giudizio sui segreti degli uomini, sulle azioni, in base a quanto ha detto nei versetti precedenti, e qua si può richiamare Matteo 25, ma tutto questo giudizio è sotto la grande misericordia, perché per mezzo del sangue di Gesù siamo liberati dall'ira. Questa è una gran bella notizia, un gran bel Vangelo.
Ma, cioè, io penso che una delle difficoltà sia che, come dire, l'argomentazione è in svolgimento, quindi un pezzo, cioè non si riesce a capire tutto. Oggi la cosa chiara è che mi sembra, cioè nel capitolo 2, a mettere, come dire, a mettere sullo stesso piano, in un certo senso, diciamo,
certo,
che il non giudeo, cioè che, come dire, dicendo che il pagano ha nel proprio cuore scritto, cioè ha una coscienza per cui capisce, fa quello che la legge, senza conoscere la legge, cioè, come dire, eleva il non giudeo al livello del giudeo, in un certo senso. Però finisce qui il ragionamento. Cioè, questo mi sembra chiaro. A me continua a rimanere, no, non capisco, ma a rimanere una tradizione, ma di questo forse nel corso della lettera sarà più chiaro, tra la giustificazione per grazia e per la fede e il giudizio sulle opere. Cioè, questa è una tensione, perché poi anche Matteo dice che se non fai quelle opere uno è condannato, quindi non è salvato.
Certo.
Allora, questa tensione rimane. E insomma, adesso vediamo nel corso della lettera come, se eventualmente si risolve.
Speriamo.
Non capisco di quale Vangelo parli Paolo.
Come?
A quale Vangelo faccia riferimento Paolo? Cioè, qui è il mio Vangelo. Precedentemente ha fatto riferimento al Vangelo, ma non sono i Vangeli. Non sono i Vangeli che noi leggiamo.
No.
Allora, forse bisogna capire.
Molto probabilmente è il contenuto che Paolo ha messo fin dall'inizio della lettera, in cui si vede l'importanza di quei versetti, che alcuni ritengono anche tradizionali, cioè una specie di confessione della carriera di Gesù. Versetti 3 e 4 del capitolo primo. Quello è il Vangelo. In sostanza, per Paolo il Vangelo è l'intronizzazione di Gesù, la sua posizione in virtù di ciò che ha fatto come giudice, come figlio di Dio e quindi come salvatore anche. E mi pare che sia quello il Vangelo. Interessante il versetto 16 sotto questo aspetto della discussione, dove risulta che dovrebbe risultare che il giudizio sulle opere è il giudizio cristiano. Chi giudicherà secondo le opere è Gesù Cristo. O sbaglio? No, non secondo il Vangelo, secondo il mio Vangelo, cioè ricordiamo gli Atti degli Apostoli, io penso che sia vicino gli Atti, Quando Paolo va veramente in un ambiente pagano, gentile, l'Areopago, fa tutto il suo discorso e si conclude dicendo: Dio ha deciso di giudicare il mondo mediante un uomo che egli ha approvato come giudice, risuscitandolo dai morti, quando sentirono parlare di risurrezione, eccetera. E il punto fondamentale è il giudizio di Dio. Paolo è convinto, non è l'unico, Gesù era convinto, Paolo è anzitutto Paolo è tante cose, era un fariseo, eccetera, ma è diventato un discepolo di Gesù, quindi ha sposato l'idea di una situazione dell'umanità molto disperata. I farisei non pensavano così, molto disperata, cioè. E la seconda cosa è che il giudizio è imminente. L'ira di Dio sta per rivelarsi su tutta l'ingiustizia del mondo. C'è una visione che secondo me è anche abbastanza, insomma, oggettiva, una visione molto forte del male del mondo che Dio non può non risolvere, non può non affrontare. Quindi il giudizio di Dio. E quindi la situazione dell'umanità è tale per cui la gran parte, probabilmente, Paolo non lo sa contare, ma degli uomini sarebbe perduta davanti al giudizio di Dio. Perché? Perché il giudizio è secondo le opere e sono pochi quelli che hanno le opere buone superiori a quelle cattive, non solo fra i gentili ma anche fra i giudei. Questa è l'idea, sono pochi i giusti e allora Dio che è misericordioso non può accettare una cosa del genere e quindi dà una... Ricordiamo, i Vangeli sono in questa linea, il Battista dice il giudizio è ormai... La scure è posta alla radice degli alberi, eccetera, convertitevi dall'annuncio, perché questa conversione, questo atto di misericordia fa dimenticare a Dio i peccati passati. E quindi se uno si pente, qui naturalmente subentra Gesù, cioè se uno crede in Gesù e riceve da lui il perdono dei peccati, davanti al giudizio può passare. E questa è la giustizia che viene dal Cristo, ma è giudicato sulle opere. Però in questo caso quello che ha fatto Gesù, mi sembra che sia questo il contesto, io lo, 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 lo leggo così. Sì. Ma i segreti, anche le opere nascoste, i peccati che non si vedono, tutto giudica i pensieri, è chiaro, i segreti. Nessuno può nascondersi davanti al giudizio di Dio, è un tratto. Ieri si discuteva, adesso dobbiamo concludere perché è già tardi. Ricordiamo Ezechiele che abbiamo letto. Ezechiele sostiene, nella discussione ricorderete, che se un peccatore cambia vita, lui cambia vita, si vede che può cambiare vita, un peccatore può cambiare vita. Tu glielo devi dire e lui magari cambia vita. Se cambia vita, Dio si dimentica del male fatto e davanti al giudizio di Dio è salvo. Dice così, non c'è Cristo lì, non c'è. Però mi sembra che Ezechiele, e questo vale, cioè se il giudizio, non c'è un testo, a quanto pare, in qualunque tradizione che pensi che il giudizio è fatto, non è fatto sulle opere. Il giudizio è sempre fatto sulle opere. Lo so, la lettura di questi testi tradizionali è diventata, a partire da Agostino, ma soprattutto da Lutero, è diventata un'altra. Lutero pensava che l'uomo continua a essere peccatore e viene salvato dal momento che fa continui atti di fede. Sarà anche vero, ma non è quello che vuol dire Paolo, è un altro pensiero, mi sembra. Paolo ha il problema, io lo vedrei così, non è quello di Ezechiele. Ezechiele tratta, mi sembra, del singolo. Paolo ha davanti l'imminenza del giudizio universale di Dio davanti all'umanità. L'umanità è messa malissimo perché c'è il male nel mondo. Ci sono crimini continui, non c'è nessuno che... Ecco, ci sono però quelli che fanno il bene, ma sono pochi. Quindi sono pochi che si salverebbero davanti al giudizio inflessibile di Dio. C'è però la misericordia di Dio che si è manifestata mediante Gesù. Paolo crede in Gesù, ovviamente, e è colui che ci salva dall'ira perché ha fatto lui, perché si può ricevere la sua giustizia davanti a Dio. Poi nasce il problema, come si vede, altrimenti Paolo non scriverebbe la lettera, che se uno ha ricevuto, ecco, la giustificazione mediante la fede in Gesù e poi continua a vivere, cioè prima ancora del giudizio, deve però cambiare vita. E Paolo insiste nelle lettere su questo, che altrimenti torna schiavo. Deve cambiare vita. Le opere, se anche uno ha avuto la giustificazione, poi si presenta al giudizio, che è imminente, secondo Paolo, con opere cattive, cioè continua a vivere per anni e non cambia vita, viene condannato. Non può dire io ho creduto in Gesù. Non esiste questa possibilità. Mi sembra che Paolo ragioni in questo modo, altrimenti il resto della lettera sarebbe incomprensibile quando Paolo comincia a dire che bisogna cambiare vita, però. Non si può continuare. Continuiamo a vivere nel peccato perché abbondi la grazia. È una bestemmia, dice Paolo. Ma come? Non è possibile, perché il giudizio c'è. Mi sembra che sia questo, però. La tensione indubbiamente c'è. L'osservazione capitale qui mi sembra la non coincidenza fra la giustificazione per fede e il giudizio secondo le opere. Non sono due cose che... o la salvezza. La salvezza secondo Paolo, ecco, è la salvezza finale davanti al giudizio. Ecco, ricordiamo Edith Stein in questo giorno, in questa Santa Eucaristia, e la preghiamo per oggi, per il suo popolo e per la pace. Diciamo, ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta l'umanità, per la sua salvezza e per la pace in questo mondo. Preghiamo. Ascolta. Per intercessione di Edi Stein, per il suo popolo per il quale essa ha donato la sua vita, preghiamo. Ricordiamo tutte le vittime, tutti quelli che sono nel dolore, nella disperazione in tutto il mondo. Preghiamo. Per il Papa, per i Vescovi, per le Chiese, la loro testimonianza della fede in Gesù crocifisso, preghiamo.
Preghiamo per tutti i bambini che vivono in situazioni di guerra, che ne pagano di più le conseguenze, in modo particolare per i bambini di Gaza, per tutti quelli che hanno bisogno urgente dei vaccini perché possano arrivare. Preghiamo. Preghiamo per tutto il mondo dell'informazione, soprattutto per chi informa riguardo ai paesi dove c'è guerra, perché il Signore converte i cuori di quelli che diffondono notizie non vere o comunque alterate. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ieri ho ricevuto un commento da parte di persone a cui mando ogni volta che arrivano le preghiere del Patriarca, il quale in questo commento si esprimeva, non dico fastidio, ma insomma è meglio pensare a cose belle. Ecco.
Preghiamo per quanti vivono nelle carceri, per in questo tempo peraltro di caldo così difficile, e preghiamo anche per le donne che vivono nelle carceri con i loro figli, perché qualcuno si prenda cura di loro. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere e ascolta i bisogni, il bisogno di salvezza di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen.